perché dovrebbe leggerlo?
Perché dovrebbe leggerlo? Allora, diciamo, io vi rispondo alla domanda, però mantenendo anche un po'
non fare spoiler, non ci dire chi è l'assassino.
L'ordine insomma del giorno, insomma, del dibattito, nel senso che in questo libro ci sono molti fili, si intitola Il vincolo stupido, abbiamo scelto questo titolo riprendendo una risposta che il Romano Prodi, che allora era presidente della Commissione Europea, diede all'intervistatore di Le Monde quando gli pose la domanda sul significato, diciamo, di questi vincoli del patto di stabilità, e lui disse appunto: i vincoli quando sono rigidi sono stupidi, cioè non riescono ad intercettare la complessità della situazione. E da quando venne detta venne data quella risposta, era il 2002 mi pare, sì, il 2002, il tempo è passato e questi vincoli sono diventati molto più complessi, si sono articolati a dismisura. Quindi in questo libro si affronta questo problema della governance europea. Poi però, poiché diciamo il nostro paese ha un problema supplementare all'interno del consesso europeo, che è quello della bassa crescita, no? Noi ci siamo chiesti all'interno di questo libro perché l'Italia continua a crescere la metà sostanzialmente degli altri paesi competitori, insomma, degli altri grandi paesi europei. E una risposta che ci siamo dati è che a nostro avviso una delle ragioni per cui l'Italia cresce da un tempo lunghissimo, insomma, circa, diciamo, negli ultimi due decenni, la metà degli altri, è perché le politiche pubbliche in Italia sono particolarmente carenti, no? E nel libro, nella seconda parte del libro, cerchiamo di affrontare alcune di queste criticità. Tra queste, veniamo nel capitolo sesto in particolare, con corposo capitolo del libro, affrontiamo il tema della spending review, anche, no? Cioè del modo con cui si è cercato nel nostro sistema pubblico, nel nostro sistema istituzionale, a livello centrale e anche territoriale, di affrontare questo nodo della riorganizzazione della spesa. E individuiamo un duplice percorso che si è articolato nel corso degli anni. Ci sono stati due approcci sostanzialmente. Un primo approccio, che è quello dominante e che chiaramente è stato indotto non dal caso ma dal forte stress fiscale a cui è stata in gran parte, lo è ancora, insomma, assoggettato il nostro paese, l'elevato debito, l'eccessivo, non nel passato, non ora, disavanzo pubblico, quindi lo stress fiscale che è indotto al tentativo di attuare una politica di tagli, una politica quantitativa, di riduzione quantitativa della spesa pubblica, passando, diciamo, da approcci di tipo lineare, no? Tanto per cento comparto dell'amministrazione, fatte salve le spese obbligatorie, eccetera eccetera, a tagli più selettivi, insomma, più ragionati, però sostanzialmente sempre tagli. E l'altro approccio invece, che ha avuto una sua manifestazione nel passato, diciamo nel 1997, quando venne approvata un'importante legge di riforma della legge di contabilità, la legge 94 del 97, e poi è stato ripreso nel biennio 2006-2008, che ha cercato di non porre l'accento sull'esigenza di comprimere la spesa, ma di riorganizzare la macchina pubblica, e quindi come sottoprodotto, riducendo gli sprechi, le inappropriatezze, no? dei vari comparti della pubblica amministrazione, ottenere anche un minore impatto della spesa sul bilancio pubblico. Questi due approcci si sono confrontati e noi raccontiamo nel capitolo 6 del libro la storia, insomma, di questi tentativi. Crediamo che sostanzialmente il secondo, che è quello che noi ovviamente sposiamo e che può essere riassunto in una c'è una metafora, insomma, che diciamo nel libro, cioè nella pubblica amministrazione bisogna intervenire più con la tecnica fine dell'orologiaio che con la logica un po' sbrigativa del tagliaboschi, no? E diciamo che il tagliaboschi, a nostro giudizio, ha prevalso nelle nostre pubbliche amministrazioni. Ha prevalso, dicevo, in primo luogo per la situazione di stress fiscale con cui si è trovato a dover fare i conti il policy maker, e quindi, insomma, l'esigenza, no, di rispondere a questi stimoli, e anche però perché, e questo pure viene ampiamente analizzato, perché nella nostra pubblica amministrazione ha prevalso storicamente e prevale tuttora, nonostante dal punto di vista normativo il legislatore abbia più o meno disciplinato tutto quello che c'è da disciplinare, prevale tuttora una logica di tipo giuscontabile, cioè una logica che punta molto più l'accento sulla competenza, sulla autorizzazione, a fare o meno una certa cosa, e quindi enfatizzazione del controllo preventivo e autorizzatorio, rispetto a quella che è una valutazione sui risultati raggiunti, sugli obiettivi. Questa è una ragione che domina, insomma, ancora le nostre pubbliche amministrazioni, sia centrali che territoriali. E questo è un elemento che affonda le sue radici nella cultura amministrativa dell'Italia, no? Che insomma è poco abituata a fare conti con i risultati, per cui, nonostante il legislatore abbia normato, abbia individuato norme che individuano gli indicatori sulla base dei quali vanno misurati gli output prodotti, addirittura gli outcome, cioè l'impatto delle azioni amministrative pubbliche sull'esterno, sulla società. Esistono tutte queste norme che però sono largamente inattuate e inapplicate. E quindi noi diamo dei suggerimenti, cioè diciamo che secondo noi bisognerebbe invece imboccare questa strada. Un punto fondamentale è integrare strettamente con la decisione di bilancio la politica, diciamo, di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Questo è un suggerimento che viene dato nel libro e che poi corrisponde al tentativo che venne fatto da Ciampi quando era ministro del Tesoro, appunto, nel 97, e poi da Padoa-Schioppa venne ripreso nel biennio 2006-2008. Crediamo che tutto sommato anche l'ultima vicenda della declinazione che è stata data a questa vicenda della spending review, cioè l'individuazione di commissari alla revisione della spesa, non abbia dato dei grandi risultati, perché soltanto integrando l'azione all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi diciamo agendo, scomponendo e ricomponendo con la tecnica fine dell'orologiaio tutte le scatole in cui di cui si compone la macchina amministrativa e riorganizzando all'interno di ciascuna di queste i fattori produttivi che portano alla produzione del bene o del servizio pubblico, soltanto in questo modo si potrà alla fine del processo ottenere una significativa riduzione delle inappropriatezze che sono ovviamente evidentemente ancora molto 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 forti, no? Quando c'è un taglio per esempio su una componente della spesa molto rilevante, qual è la sanità, che pesa circa 110 miliardi l'anno sul bilancio pubblico, è chiaro che una riduzione anche minima di 2-3 miliardi provoca ovviamente degli effetti negativi, delle strozzature, no? Però noi sappiamo che all'interno del sistema esistono delle profonde inappropriatezze, quindi se si facesse questo, se si attuasse questo meccanismo, questo percorso che noi cerchiamo di delineare, si potrebbero ricavare dei risparmi molto più importanti, che potrebbero essere destinati in parte anche all'interno dello stesso sistema per migliorare le prestazioni, per esempio, non necessariamente per rispondere ad obiettivi di finanza pubblica. Questo dipende ovviamente dalle scelte del policy maker. Ecco, questo è un po' il senso in generale delle cose che diciamo in questo libro su queste questioni che sono oggetto della discussione di oggi. Io per ora mi fermerei qui.
Sì, anche perché